Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 11, con commento di Padre Lino Pedron. Prima parte.
Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione.
Commento. Questa preghiera è un rapporto diretto tra un tu, che è il Padre, e un noi, che è il nostro vero io, in quanto siamo in comunione con il Figlio e con i fratelli. La fraternità tra gli uomini si fonda unicamente sulla paternità di Dio. Di conseguenza, non si può stare davanti al Padre separati dal Figlio e dai fratelli. Sarebbe negare la sua paternità proprio mentre lo chiamiamo Padre. Per questo, se non amiamo e non perdoniamo i fratelli, non amiamo il Padre e non accettiamo il suo amore e il suo perdono. Tutto quanto chiediamo con questa preghiera al Padre ce lo ha già donato nel suo Figlio, e quindi la preghiera è aprire la nostra persona ad accogliere quanto Dio ha già realizzato per noi. La preghiera è comunione con Gesù e con i fratelli per vivere la vera fraternità e la vera filialità in Cristo ed entrare nel dialogo di Gesù con il Padre. Nella preghiera troviamo la sorgente della nostra vita, il Padre. Per questo chi prega vive e chi non prega muore, secondo il detto di Sant'Alfonso de Liguori. Chi prega si salva e chi non prega si danna. E Sant'Agostino ci insegna: chi impara a pregare impara a vivere. Si impara a pregare pregando Gesù perché ci insegni a pregare. Signore, insegnaci a pregare. Solamente imparando da Cristo, i cristiani pregano da cristiani, figli del Padre e fratelli di Cristo, e vivono secondo il Vangelo. La preghiera insegnataci da Cristo ci rivela la nostra vera identità di figli nel Figlio. Il Padre ci ama come ama il Figlio, ci ama più di se stesso. Egli non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Avvolti dalla tenerezza di questo amore infinito, possiamo vivere nella serenità e nella fiducia. L'olio e il vino che guariscono le nostre ferite mortali è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. Dio sarà sempre nostro Padre perché il Figlio si è fatto per sempre nostro fratello. Sia santificato il tuo nome significa glorificare la persona del Padre nella nostra vita, dando a Lui l'importanza che ha e di conseguenza, amandolo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze, il nome di Dio è santificato quando accogliamo il suo amore e la sua paternità e accettiamo di essere suoi figli senza paura del nostro limite e della nostra morte. Chi rifiuta la paternità di Dio cerca di essere padre a se stesso, glorificando il proprio nome. Da questo rifiuto, che è la radice del peccato, nasce l'orgoglio e l'ansia, la paura che ci allontana da Lui e ci divide tra noi, la voracità che ci separa dai fratelli e distrugge il creato. Tutti quelli che cercano la propria gloria non possono credere in Gesù e quindi rifiutano anche il Padre. Come potete credere, voi che prendete la gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? ha scritto San Giovanni nel suo Vangelo, in capitolo 5, verso 44. Venga il tuo regno. Il regno di Dio è la liberazione dal potere del diavolo e dalla dannazione eterna. È la sovranità di Dio nostro Padre, che ci libera da ogni schiavitù e ingiustizia, da ogni inquietudine e tristezza. Il regno di Dio è già venuto nella persona di Gesù. Viene in ogni istante della nostra vita e della storia quando accogliamo Gesù e verrà nella pienezza della sua gloria quando tutti gli uomini saranno figli del Padre e Dio sarà tutto in tutti. Il regno di Dio viene ogni volta che accogliamo la misericordia e la compassione di Dio e doniamo ai fratelli la misericordia e la compassione ricevuta da Dio. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Chiediamo al Padre il pane per la vita umana e per la vita divina, per la presente e per la vita eterna. Dietro ogni pane c'è la mano del Padre che ce lo porge come dono del suo amore. Il Padre nostro è dono del Padre per tutti i suoi figli e va condiviso con tutti i fratelli. Chi defrauda l'altro non gli è fratello e non si comporta da figlio di Dio. Dopo il peccato, il pane va guadagnato con il sudore della fronte, diversamente è rubato. Il pane di cui l'uomo vive è l'amore di Dio ed è concesso gratuitamente ad ogni figlio, anche indegno e perverso, perché Dio non ci ama per i nostri meriti, ma per il nostro bisogno. Perdonaci i nostri peccati. Dio ci ha creato per dono del suo amore e ci ricrea col perdono della sua misericordia. E questo secondo dono è più grande del primo, è un super dono. Il cristiano non è e non si crede un giusto, ma un giustificato. San Luca ha centrato giustamente tutto il suo Vangelo sulla misericordia del Padre che si manifesta nella vita del figlio Gesù. Il credente in Gesù perdona perché è stato perdonato da Dio. Chi non perdona non conosce né il figlio né il padre. L'unico peccato imperdonabile è quello di chi non perdona e ritiene di non essere perdonato per questo. La cecità di chi si ritiene giusto e non conosce il perdono da dare e da ricevere è il peccato contro lo spirito. Il cristiano non è perfetto, ma misericordioso. Non è sicuro di non cadere, ma compassionevole verso chi è caduto. Per questo non condanna, ma perdona. La sola condizione per il perdono del Padre è il perdono dato ai fratelli. Non ci indurre in tentazione. Non chiediamo a Dio di non essere tentati, ma di non cadere quando siamo tentati. Anche a questo riguardo la parola di Dio ci rassicura. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla. La tentazione più grande è quella di perdere la fiducia del Padre. Il credente è tentato soprattutto dalla mancanza di fede nella misericordia di Dio. Non riesce ad accettare che Dio sia così buono, soprattutto nei confronti degli altri. Ma la vittoria che ha vinto il mondo è proprio la nostra fede nell'infinita misericordia di Dio.
Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
Commento. Questa parabola è un commento al capitolo 11, verso 3. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ci esorta ad una preghiera coraggiosa, a una fede senza esitazioni. Potrebbe essere riassunta con il detto ebraico che recita così: l'importuno vince il cattivo, tanto più Dio infinitamente buono. Gesù ci assicura che Dio esaudisce ogni preghiera. Egli non è sordo alle richieste dell'uomo, non si nasconde davanti a lui. E questo perché ama infinitamente l'uomo, suo figlio. Quindi il problema non esiste da parte di Dio, ma eventualmente da parte dell'uomo. L'uomo prega solo se si sente veramente bisognoso. I sazi e i buontemponi non sentono il bisogno di pregare. La prima condizione per la preghiera è la consapevolezza della propria povertà. L'unica condizione che Gesù pone per l'esaudimento delle nostre preghiere presso Dio è la fiducia, anzi, la certezza di essere ascoltati. Se l'uomo si commuove davanti alle necessità di un amico o di un figlio, tanto più Dio. Le parole molestia e importunità sottolineano l'insistenza e il coraggio del richiedente. Se già gli uomini egoisti, falsi amici, eccetera, alla fine si scomodano e esaudiscono, quanto più dobbiamo avere fiducia in Dio. Egli non ci ascolta per togliersi d'attorno uno scocciatore, ma perché è il vero nostro amico, è il nostro papà. Le preghiere rivolte a Dio possono assomigliare a quelle di un figlio verso il padre umano. È impensabile che questi risponda con cattiverie alle richieste di cibo del figlio. Non c'è un padre così spietato tra gli uomini, tantomeno si può pensare che un tale comportamento sia possibile in Dio. Gli uomini sono cattivi, Dio è buono. Se un padre umano che è cattivo sa dare cose buone a suo figlio, quanto più il Padre del cielo darà tutto, cioè lo Spirito Santo, a coloro che glielo chiedono. Nel Vangelo di San Matteo, Dio dà cose buone, cioè i beni della salvezza. In San Luca, dà lo Spirito Santo, che è il dono dei doni. La differenza tra i due testi è meno rilevante di quanto si potrebbe immaginare. L'uomo si raccomanda per il pane e Dio gli dona anche lo Spirito Santo, che è il dono che contiene tutti gli altri doni. Solo Dio può riempire il cuore dell'uomo. Egli ci dà molto di più di quanto possiamo domandare o pensare. Si dona a ciascuno secondo il suo desiderio. L'unica misura del dono è data dal nostro desiderio. Chi desidera poco riceve poco. Chi desidera tutto riceve tutto. Il tema dominante è la paternità di Dio che si esprime nel dare. Noi dobbiamo chiedere non perché Lui ignora il nostro bisogno, ma perché il dono può essere ricevuto solo da chi lo desidera. Quanti doni di Dio abbiamo rispedito al mittente? Questo brano ci esorta a grandi desideri e ci fanno capaci di ricevere il dono più grande, lo Spirito Santo. Quando il Padre sembra restio a dare è perché non ci dà ciò che vogliamo, ma ciò che è giusto. Di solito chiediamo a Dio che soddisfi i nostri bisogni immediati e superficiali, ma Egli vuol farci scoprire e colmare il nostro bene essenziale, essere Suoi figli. ci nasconde i suoi doni affinché cerchiamo lui che è donatore. Egli esaudisce sempre le nostre preghiere quando, secondo la sua volontà, e ci fa proprio un grande piacere a non esaudirle quando non sono secondo la sua volontà, perché farebbe il nostro male. Quando preghiamo succede sempre qualcosa di buono, anche se non sempre sappiamo che cosa.
Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore, ma alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni!» Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone, dice: «Ritornerò nella mia casa da cui sono uscito». Venuto, la trova spazzata e adorna, allora va. Prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
Commento. È lo Spirito Santo che ci libera dallo spirito maligno. Nel capitolo quarto del Vangelo di Luca avevamo letto: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. La lotta che Gesù condusse contro Satana nel deserto ora continua. La sua forza è lo Spirito del Padre. Di fronte a questi due contendenti, ognuno deve schierarsi. Non è possibile rimanere neutrali. Le tentazioni che Gesù subì nel deserto ritornano continuamente durante la sua vita. Il diavolo e i suoi amici chiedono sempre e monotonamente la stessa cosa, un segno dal cielo. E Dio dà i suoi segni, non quelli della potenza, ma quelli dell'umiltà. Il segno di Dio è il segno della croce. Non può darne uno più grande. Là infatti dona tutto se stesso e si rivela come amore infinito e incondizionato per noi. Vincere lo spirito del male è il primo obiettivo della missione di Gesù, per donare all'uomo il suo spirito di figlio. Ogni vittoria sullo spirito di menzogna e di egoismo si ottiene solo con la forza dello spirito di verità e di vita. Satana ha vinto ogni uomo nel primo uomo, Adamo. Da allora egli è l'uomo forte, bene armato, che fa la guardia ai suoi possedimenti, che sono tutti i regni della terra. Gesù è il più forte, preannunciato da Giovanni il Battista. Egli viene dall'alto come sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. La sua vittoria è automatica, come quella della luce sull'oscurità. Ad essa può sottrarsi solo chi chiude gli occhi nella cecità volontaria. Gesù spoglia Satana di tutte le sue armi, che sono quelle dell'avere, del potere e dell'apparire, quando muore, spogliato di tutto, sulla croce. In questo modo restituisce all'uomo ciò che il demonio gli aveva tolto, la sua vera identità di immagine di Dio e la sua realtà di figlio di Dio. Lo stare con Gesù è la caratteristica della nostra vita presente e della nostra vita futura. Chi non è con Gesù è con il diavolo. Non esiste una terza posizione, una terza possibilità. Satana, cacciato dall'uomo, cerca di entrare nuovamente in lui, usando tutti i mezzi che può avere a disposizione. Bisogna resistergli nella fede, per non ricadere nella schiavitù di prima, come ci ricorda anche la lettera agli ebrei. Quelli che sono stati una volta illuminati, che hanno gustato il dono celeste, sono diventati partecipi del dono dello Spirito Santo e hanno gustato la parola buona di Dio e le meraviglie del mondo futuro. Tuttavia, se sono caduti, è impossibile rinnovarli una seconda volta portandoli alla conversione, dal momento che per loro conto crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono all'infamia. Se il credente ritorna sotto il potere di Satana, cade in una situazione peggiore di quella dalla quale Cristo l'aveva liberato.